1, 2, 3. Campo Largo. Vino é do Ronaldo Cristiano.
Levanta Casillas, tentando agora para Fábricas, Fábricas dominando pelo time da Espanha. Faz o passe a Davi Vídea, Vídea primeiro agora para Navas, olha a chance da Espanha. Navas dominou, invadiu a grande área, bateu pro gol.
The name one is the kick.
Gwen Stivagliani, io sono Seba Marvin e quella che state per ascoltare è Tosto Sto Sport, una chiacchierata in 7 parti con Ivan Zippilli.
Le kick, le kick, le kick, le kick.
Se seguite lo sport, probabilmente riconoscerete la sua voce, dato che Ivan lavora come giornalista sportivo alla RSI. Quello che forse non sapete è che Ivan, prima di fare telecronache e radiocronache di tennis e di hockey, si è laureato in filosofia morale e teoretica all'Università di Pavia. E allora è un po' per questo che l'abbiamo chiamato, per guardare allo sport da un punto di vista più filosofico del solito. Oggi al Gwenstival stiamo andando alla ricerca di un antidoto agli eroi. E lo sport ha sempre celebrato i propri eroi, le grandi imprese. Abbiamo concluso l'ultima puntata parlando di Federer e Ivan, tu segui in particolare il tennis professionalmente. Comincio con una domanda forse un po' provocatoria o strana. Non pensi che il tennis potrebbe essere meglio senza Federer e senza Nadal, senza i propri eroi, nel senso che diventerebbe forse più equilibrato, più sorprendente, più imprevedibile come sport?
Sì, diciamo che i due grandi avversari rendono epiche alcune battaglie, ma chiaramente tolgono spazio agli altri, ma in particolare più che Federer e Nadal aggiungerei, allargherei il discorso anche a tutti i principali protagonisti di questi ultimi anni che hanno innalzato tantissimo il livello della competizione, quindi Federer e Nadal ma anche Djokovic e Murray, però è vero che hanno tolto inevitabilmente tantissimo spazio agli altri, nel senso che praticamente ogni torneo principale degli ultimi quasi 15 anni è stato vinto da uno di questi giocatori. È stato bravissimo per esempio Wawrinka ad inserirsi comunque in questo cerchio strettissimo. È anche vero che il tennis tradizionalmente è uno sport che vive di grandi rivalità. Avevamo già citato le rivalità del passato come McEnroe e Borg, abbiamo avuto Sampras Agassi, abbiamo avuto tante altre rivalità nel tempo, c'erano anche a livello femminile, c'era Navratilova e Chris Evert. Inevitabilmente, forse proprio perché è uno sport che vede il singolo o la singola rappresentante individuo sul campo da solo, tende ad esasperare anche gli aspetti emotivi, gli aspetti della personalità e quindi a creare una sorta di, magari anche di buono e cattivo, che può essere nel caso specifico per noi, può essere stato Nadal per tanti anni il cattivo di Federer, nel senso che è il famoso mostro finale dei videogame contro il quale ti devi scontrare e contro il quale spesso, anche se sei un bravissimo giocatore, perdi, perché a proposito di antidoti, in sostanza tutti hanno un antidoto a se stessi. E in questo caso Nadal è stato l'antidoto, per così dire, allo strapotere di Federer per il tennis. Diciamo che per noi forse sarebbe stato bello avere un Federer senza Nadal che avrebbe vinto 35 slam. Però è anche vero che senza il contendente la sfida è molto meno intensa. E quindi forse al prezzo di qualche bruciante sconfitta le vittorie prendono maggiore valore e quindi questo côté emotivo aumenta. Quando non ci saranno più loro si creerà sicuramente un vuoto, però è anche vero che ci sono stati periodi del tennis maschile in cui non c'erano figure di riferimento particolari. Penso al prima dell'arrivo di Sampras, in particolare c'era un periodo in cui avevano successo i giocatori che arrivavano dall'accademia di Nick Bollettieri, statunitense, dunque un tennis molto, insomma, con palle sparate a grande velocità e corsa, e non è stata una pagina particolarmente brillante del tennis maschile, quindi forse anche lo strapotere di poche figure non è per forza un male per questo tipo di sport.
Un altro problema che vedo in questi eroi che dominano lo sport e l'immaginario sportivo, proprio perché cerchiamo degli antidoti agli eroi, è forse che questi eroi poi mettono in ombra tutto quello che lo sport amatoriale è e può essere per le persone. Non credi che si dovrebbe valorizzare di più lo sport amatoriale, lo sport come attività comune che tutti possono fare? Perché poi delle figure come Federer in fondo mi fanno dire che io non sarò mai Federer, non sarò mai quel campione, quell'eroe, quindi in fondo è inutile che ci provi anche. E questo mette forse in ombra tutto quello che lo sport amatoriale è per le persone.
È vero, nel senso che può essere una sorta di fruizione dello sport che ti completa senza muoverti da una poltrona, e quindi da un certo punto di vista un po' l'antitesi dello sport. Io penso che possiamo vedere due piani paralleli, nel senso che c'è un aspetto che è la fruizione da sportivo da poltrona, appunto col mezzo di birra e l'hamburger, quindi è che poi magari manco morto prendi la bicicletta e fai un giro. Oppure ci sono anche sportivi amatoriali che non si interessano minimamente o veramente in minima parte dello sport di competizione, e poi ci sono le vie di mezzo, ovviamente. Chi magari trae ispirazione dallo sportivo, dal ciclista, per andare a fare la stessa salita, provare a farla. Credo che lo sport amatoriale debba essere valorizzato, e lo sport praticato nel concreto debba essere valorizzato in un modo che non sia celebrativo, nel senso che perderebbe proprio un po' questo suo aspetto. Deve essere sì, è valorizzato in una sorta di sensibilizzazione alla pratica, anche proprio per il benessere individuale e per il piacere, e anche senza uno scopo preciso. È chiaro che fare sport fa bene, ma al di là dei consigli salutistici, è proprio nell'apprezzare la pratica nel momento in cui la si fa, non tanto perché poi farà bene, perché poi avrò più muscoli o perché poi sarò più resistente, ma apprezzare la pratica in sé. Credo che invece la celebrazione del divo sia una cosa che faccia parte un po' delle necessità della psicologia umana, e che assomiglia molto, credo, alla celebrazione dei divi di Hollywood. Nel senso che assomiglia al fatto di sentirsi di poter adorare qualcuno senza per questo provare invidia, perché alla fine nessuno prova invidia per Federer, cioè tutti lo adorano, è difficile provare invidia perché lui gioca così bene a tennis. Se invece il mio vicino di casa gioca benissimo a tennis e se giochiamo mi batte sempre, magari io sono frustrato e sono un po' invidioso di lui. Questa distanza così grande fa sì che ci può essere una celebrazione che non diventa frustrazione individuale, mentre credo che nello sport praticato questi aspetti dovrebbero sparire, nel senso che si dovrebbe riuscire a trovare quell'aspetto magari di condividere. Dopo è chiaro che se uno fa una partita di tennis con un amico magari vuole vincere, io sono il primo che sono un competitivo in queste cose, però è vero che praticare sport dovrebbe, al di fuori della competizione, è un côté che mette molto più che avvicina molto di più le persone che lo praticano assieme. Può essere il giro in bicicletta, nel giro in bicicletta fatto assieme, o nella scalata fatto assieme, anche nella partitella di calcio giocata assieme. Il piacere di praticare e di trovare il momento di trovarsi assieme per poter giocare deve essere superiore alla volontà che nel 5 contro 5 la mia squadra batta la tua. Perché questo, diciamo, possiamo anche lasciarlo allo sport d'élite.
Parlavi prima di sportivi da divano, ma anche di videogiochi, dicendo che Nadal era in fondo il boss finale di un ipotetico videogioco in cui il protagonista è Federer. Pensando ai videogiochi e al divano, come vedi i videogiochi, quei videogiochi sportivi che hanno, tra l'altro, sono fra i videogiochi che hanno più successo, che ti permettono appunto di essere Federer, anche se solo virtualmente, di essere Cristiano Ronaldo, di essere un campione e non solo uno che pratica lo sport?
Penso che faccia parte un po' di quell'aspetto di così un po' metasportivo che c'è anche nella pratica di quelli che sono i giochi come il fantacalcio e il fantahockey, insomma, la possibilità di una sorta di realtà ulteriore, di sovrarealtà, che ti permette anche un atteggiamento ludico nei confronti di quello che è già un gioco. E non so, sinceramente, penso che lì abbia a che fare, il tutto abbia a che fare soprattutto con l'immedesimazione di cui abbiamo parlato prima, cioè di quell'aspetto emotivo della celebrazione e anche la squadra. Il fatto di poter, in quel caso, sei tu parte della riuscita della tua squadra e quindi entri un po' di più a far parte di quello di come vorresti. Magari tu vorresti essere l'allenatore della tua squadra del cuore, ovviamente non puoi, ma quantomeno nel videogioco sei tu che la spingi. Credo però che nei videogiochi, dico anche per esperienza personale, la cosa lì sei alla, veramente nei videogiochi sportivi alla pura competizione, cioè si gioca tra amici, lì diciamo che questo aspetto della compartecipazione, della gioia del momento, secondo me svanisce, perché spesso invece si arriva proprio allo scontro puramente competitivo, dopo quanto faccia bene, quanto non faccia bene, insomma è tutto da dimostrare, ma credo che nel videogioco sportivo si esalti proprio questo aspetto di estrema competizione che ha lo sport d'élite.
Concludiamo come al solito con una canzone dove forse esaltiamo anche questo spirito competitivo, o forse no. Cosa ci hai portato questa volta?
Ma oggi ho portato Bartali di Paolo Conte, che io credo sia un altro esempio di come si possa celebrare anche un divo come Bartali, ma con, insomma, quella leggerezza e quell'aspetto scanzonato che è tipico di Paolo Conte. Dunque è un brano celeberrimo che è una bella fotografia sonora del ciclismo.
E allora ci ascoltiamo questo brano insieme, ci troviamo alle 11 domani.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Fra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema. Tu, zazzazzarazz, zazzarazzazz, zazzazzarazzarazz, zazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui e aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Arratata, arratata, taradata, arratata, tarara. Arratara, arratarata, arratarata, taratata, arratarata. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema. Ci tu, zarratazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzarazzaraz